Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
Che vi dà il buongiorno, come Giorgio Solani.
Mangia il pollo con le mani.
Cabina di regia al suo fianco Andrea Maiocca, con queste cuffie che veramente mi riportano agli anni Ottanta. In grande concentrazione, guardalo. Andiamo intanto.
Ce l'ho fatta a finire con l'auricolare.
Ce l'ha fatta a finire anche Andreone Maiocca. Intanto andiamo da Ivan Cardia, Tutto Mercato Web. Ivan, dove ti trovi?
Buongiorno, ciao Enzo.
Dove sei? In giro o in redazione?
Al computer.
Al computer, bravissimo. Perché poi sto leggendo tutti gli articoli che stai pubblicando su Tutto Mercato Web. Dunque, oggi è la giornata, un'altra giornata importante per quanto riguarda l'inchiesta arbitri, la presenza di Gervasoni. Per adesso, chiaramente, solo dichiarazioni di facciata prima di cominciare l'interrogatorio. Cosa ti aspetti da questa... Sì, lo so, io però volevo dare un tocco di... Cosa ti aspetti da questa situazione, insomma, da questo interrogatorio, che possa in qualche modo essere una cosa veramente interlocutoria, come ha detto il suo avvocato, l'avvocato di Gervasoni, dobbiamo rispondere solo di una questione, o ti aspetti che possa cominciare un po' piano piano l'apertura del famoso vaso di Pandora, se c'è?
Vediamo, perché lui è andato con quest'idea abbastanza chiara, lo avevamo raccontato. Poi una volta che sei lì bisogna vedere perché come si mette, perché poi sai, ci sono le strategie difensive, gli avvocati, ci sono anche gli uomini, perché nel momento in cui a Gervasoni dovessero contestare qualcosa che lui ritiene che magari non sia giusto, sai, può capitare che un indagato parli, ecco. Per questo, diciamo, Gervasoni non ha scelto in questo momento, in questa fase, come ha fatto Rocchi, di avversi la facoltà di non rispondere. Vuole rispondere soltanto sul campo di sull'ipotesi di reato per cui è indagato, cioè Salernitana Modena. Però poi nel momento in cui ti siedi davanti al PM, insomma, vedremo, scoprirà un pochino le carte del PM. Questo è un aspetto centrale, perché il PM dovrà dirgli che cos'ha fondamentalmente su di lui. Quindi può essere, allora, intanto non è già breve, nel senso che comunque sono arrivati in caserma da quasi un'ora, quindi vuol dire che qualcosa si stanno dicendo, sai, sì. Non, se fosse stato bene, questa è la partita, io ero in un'altra, palazzina, come insomma è la versione che da Gervasoni è sempre filtrata. Poteva essere già finito l'interrogatorio, invece al momento non è ancora finito.
Magari non era cominciato in orario, magari...
Probabilmente sì.
Valutiamo tutte le varie ipotesi, perché qua siamo al campo sempre delle ipotesi, purtroppo.
Però vediamo, è un giorno comunque importante da quel punto di vista, perché poi qualcosina in più la potremo capire, soprattutto la potrà capire uno degli indagati, ma anche ovviamente perché ha scelto decisamente di non presenziare Rocchi, che è chiaramente un po' il perno della vicenda, anche per il suo ruolo, poi al di là delle eventuali responsabilità.
Però insomma, noi siamo lì che aspettiamo. Senti, una domanda tra le tante che ci siamo posti questi giorni, lo sai, ci hanno fatti tante domande anche con te, perché chiaramente attendiamo le risposte, quindi quello che possiamo fare è farci le domande. Però un'altra domanda che ci stiamo ponendo è, visto che l'ANSA ha riportato a proposito dell'inchiesta arbitri una maretta interna, no, nella procura, quindi tra Viola e Ascione, oggi leggevo anche che ci sarebbe la possibilità, restiamo sempre con il condizionale d'obbligo, che la maretta poi sia nata dal fatto che Viola non era stato informato, per esempio, dal PM Ascione della convocazione di Rocchi. Se così fosse, se così fosse, perché secondo te Ascione non ha avvisato Viola, il suo capo, sostanzialmente?
Non, allora, sinceramente, questa è una domanda a cui non so rispondere. Sì, pare che Viola fosse molto arrabbiato perché appunto Ascione non aveva condiviso neanche con altri colleghi diciamo il fatto di mandare, tra l'altro in un giorno particolare, però vabbè, questo è un altro dettaglio, gli inviti a comparire, perché sono stati inviati, sono arrivati il 25 aprile. Perché non l'abbia fatto rientra tra le domande di questa inchiesta. Sicuramente li ha dovuti mandare in quella data perché scadeva sennò l'indagine, e questo è un tema centrale anche per capirne i futuri tempi. Perché non li abbia condivisi, non so i rapporti interni, so che, insomma, abbiamo saputo che Ascione comunque prossimamente lascerà il Tribunale di Milano per assumere un altro ruolo di prestigio, tra l'altro su sua richiesta, quindi insomma non dico una promozione, però comunque una cosa che ha ottenuto, ecco, quindi non so, i rapporti interni probabilmente non saranno ottimali, però poi insomma c'è anche da ci aspettiamo tutti che i magistrati siano seri, perché insomma è un'inchiesta potenzialmente molto seria, speriamo che insomma non c'entrino né le questioni personali né le questioni di tifo, che purtroppo esistono, purtroppo per fortuna, perché poi se ci sono tifosi ci leggono, però insomma magari speriamo non siano condizionate anche le indagini da questioni di questo tipo.
Esatto. E questo chiaramente è la grande preoccupazione, no? Che non ci siano questioni di natura di tifo al di sotto di questa inchiesta. Ma ribadiamo, intanto c'è questo primo faccia a faccia tra Gervasoni e PM, non ci sarà, come detto, quello di Rocchi già annunciato ieri. Dopodiché vediamo passo passo quello che succede. Leggevo che eventualmente ci dovessero essere dei... Se l'inchiesta sul mondo degli arbitri dovesse proseguire, dovesse tirar fuori anche un'eventuale implicazione di club, gli eventuali provvedimenti avrebbero efficacia sul campionato 26-27, me lo confermi?
Allora, questa sì, è una cosa molto probabile che ha scritto, mi sembra, credo la Gazzetta.
Credo, stavo verificando, perché l'ha riportata in realtà in questo momento, lo leggevo dalla Calcio Finanza, che però cita la Gazzetta dello Sport, quindi
Gazzetta dello Sport. Esatto. L'ha scritta. Allora, sì, tendenzialmente sì, però con una puntualizzazione che per ora, cioè con due puntualizzazioni, una che per ora, non essendoci club indagati, questo discorso della penalizzazione è solo ipotetico, nel senso, quando ci saranno, se ci saranno, diventerà più realistico parlarne. E l'altra, sì, dovrebbe essere così. La questione fondamentale, rapidissimamente, è appunto, dato che i termini dell'indagine dopo la proroga scadono a novembre, finché non chiudono l'indagine, gli atti non vanno alla Procura federale, e finché non ha gli atti, la Procura federale non... dico che non si muove, ma quasi, perché poi se il fulcro sono le intercettazioni, vorrà vedere le intercettazioni, e perciò se ovviamente la Procura federale può lavorare a novembre su queste intercettazioni, vanno sul prossimo campionato. Secondo me la puntualizzazione è una che, se poi dovesse esserci una società coinvolta e se per caso queste vicende dovessero aver condizionato in qualche modo la regolarità di un campionato, quel campionato potrebbe teoricamente anche esserne interessato. È tutto tutto teorico, siamo chiari, e in realtà non è mai stato dimostrato, anche in passato, anche in Calciopoli non venne mai dimostrato che in realtà ci fossero delle partite alterate, diciamo, certo, nella loro regolarità.
A proposito di questo, Ivan, riportiamo anche quello che ha raccontato il Corriere della Sera nell'edizione, credo, di oggi proprio, cioè che la Procura smentisce totalmente l'assenza dei famosi audio relativi a Inter-Roma. Per la Procura non c'è assolutamente nulla, non manca alcun audio, e non c'è conferma neanche su quella famosa fase fatti tuoi, né sull'assenza appunto dell'audio. Ad oggi Inter-Roma non è tema dell'inchiesta secondo la Procura, e quindi insomma aggiungiamo anche quest'altro tassello, visto che poi si era parlato anche di questo, quindi sì. Si crea anche un po', ecco perché io e Piccari nelle nostre emittenti stiamo cercando di toccare con grande attenzione l'argomento, perché poi da qui a fare una disinformazione appoggiandosi a questioni di tifo, anche in questo caso, è un attimo, perché credo che si crei una sorta di disinformazione aggiungendo diciamo aspetti che poi in realtà non sono materia di analisi da parte della Procura, come questo per esempio.
Sì, è vero, anche se poi Inter-Roma è uno dei temi su cui diciamo, perché diciamo che Gervasoni risponderà solo su Salernitana-Modena.
Esatto.
Perché crediamo tutti, che probabilmente lo crede anche il suo avvocato difensore, che il PM possa fargli delle domande proprio legate a Inter Roma. Poi c'è, al momento c'è questa smentita, cioè c'è questa precisazione
da parte della procura, così come poi la procura ci ha tenuto a dire che l'Inter non è presente nei registri indagati né nessun dirigente, ci ha tenuto anche a informare che non sono spariti quegli audio, esatto, e che non c'è nulla di vero in merito a quella questione. Fatti tuoi, diciamo.
Esatto, è tutto un lanciato il sasso e nascondiamo la mano per certi
Esatto, quindi insomma questa è la situazione, però vediamo, intanto l'inchiesta va avanti, si procede e capiremo. Parliamo un po' di calcio anche, Ivan, che so che ti piace particolarmente come a me. Tanto partita di ieri diametralmente opposta, se vogliamo, dal punto di vista dei gol rispetto a quella tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco, perché mentre Paris Saint-Germain e Bayern Monaco hanno prodotto gol di una bellezza inaudita, con una rapidità incredibile, con rimonte clamorose, eccetera, quella di ieri è stata affidata fondamentalmente a due calci di rigori. Però sono state due partite, per motivi diversi, manco si fossero messe d'accordo, belle. Una intensa, equilibrata, senza errori clamorosi difensivi, perché per esempio ho visto un Arsenal molto... c'è un Atletico Madrid molto propositivo, un Arsenal molto attento in difesa. L'altra, bella dal punto di vista tecnico, ma tanti errori difensivi. Qual è quella che ti ha rubato di più l'occhio?
Vabbè, ho capito.
Però come dice qualcuno, bene, se non però... sei tifoso delle due squadre, che sennò ti ruba proprio l'anima una partita del genere.
No, sennò ti ruba, ti svuota le energie.
Esattamente.
Però sono belle, cioè oggettivamente... La partita che finisce 5-4 è qualcosa di entusiasmante, ti ruba quella, ti ruba l'occhio per forza. Però hai centrato solo un punto, sono state due partite belle.
Ciao.
Anche ovviamente giocate a velocità diverse Arsenal Atletico, perché sono state giocate a velocità diverse, ci sono state anche un po' di i rigori, festival dei rigori. Però è una partita bella, è un ritmo che comunque noi fatichiamo molto a tenere, cioè secondo me quello è il punto. Quando dicevamo la partita perfetta, la partita non perfetta, si segnano più gol, si segnano meno gol. Arsenal Atletico non è stato il festival del gol, ma è stata una gara che, seppur probabilmente di livello un po' inferiore, ma insomma, trovare gare di livello superiore a una che finisce 5-4 è complicato, che però ti guardi volentieri. Poi c'è chi dice, beh, cavolo, è la semifinale di Champions League, non sono partite belle quelle, quali sono? Però è una partita che ti guardi volentieri,
certo.
È una partita che... Con tutto, perché del resto va detto, di solito le semifinali sono quasi sempre più belle delle finali, tendenzialmente, nella storia delle competizioni. Pensa anche alle partite dell'Italia storiche, sono tutte semifinali: 4-3, 2-0, in entrambi i casi la Germania. Le semifinali sono molto divertenti. Poi in finale magari arriva il braccino.
Sì. Infatti, qualcuno ci chiedeva prima, saggiamente, perché mi è piaciuta la riflessione che ha fatto, ha detto: ma il 5-4 da Paris Saint-Germain e Bayern Monaco, se fosse stata una finale secca, sarebbe finita 5-4 quella partita, o davano il peso al trofeo?
Ma penso di no, perché appunto finali emozionanti tanto quanto le semifinali è raro trovarne. In semifinale spesso ti diverti di più, la giochi con... Credo che l'abbia raccontato tanti protagonisti, per esempio del 2006, che la semifinale con la Germania fu giocata con uno spirito molto diverso alla finale con la Francia, in cui oggettivamente sai che ti stai davvero giocando il trofeo. Non lo possiamo sapere. Abbiamo visto, purtroppo per una squadra italiana, lo scorso anno, una partita in cui una squadra, l'altra, cioè il Paris Saint-Germain, ha giocato a quel livello lì, con quella velocità lì, e il gol ne ha fatti 5, quindi... Non possiamo sapere, però i grandi campioni fanno grandi partite.
Sì, sicuramente. Tra l'altro ieri analizzavamo con... tra l'altro c'è una nota audio che è arrivata, quindi magari la possiamo sentire tra poco. Analizzavamo con Mirko Nicolino ieri, chiacchierando, che stando a delle statistiche, il pallone in Europa viaggia esattamente al doppio che in Italia. Per fare questo, tu mi insegni, Ivan, ci vogliono i piedi buoni, la qualità dei giocatori. C'è dubbio da questo punto di vista, quindi questa è...
Sì, ma tanto poi possiamo parlare di tante cose, però è la qualità che fa la differenza. Cioè, è banale dire,
è banale, però è la verità, però è assolutamente la verità. Sentiamoci questa nota vocale, dai.
Ciao Vincenzo, Agostino, ti vengo a disturbare anche di qua.
Ma quando mai?
E complimenti.
Grazie.
Due cose, da ignorante, ma sentiamo. Se tutti sapevano i baristi che c'era chi bussava, chi faceva gesti, almeno così dicono, e nessuno ha denunciato, ti ripeto, da ignorante, in teoria potrebbero essere tutti colpevoli per omissione di denuncia, come si dice, non lo so, cioè nessuno ha denunciato quello che succedeva, quindi in teoria potrebbero essere tutti colpevoli.
Che ne pensi, Ivan? Omessa denuncia, aggiungiamo anche però, questa all'ipotesi.
Sì, però dipende da che punto, cioè a livello penale la bussata di per sé secondo me è molto difficile che abbia una rilevanza. Poi se i PM dovessero riuscire a dimostrare che questo sistema di bussate, ammesso che ci sia, però diciamo, diamo per buono che ci fosse,
certo,
che questo puntava ad una a un comportamento fraudolento, sì, là potrebbe aprirsi uno scenario del genere, no, mi sembra andare molto in là, anche perché poi c'è un altro tema. Quando parliamo di frode sportiva, la frode sportiva ha la finalità di alterare la regolarità del campionato. Cioè, oggi ho anche un'intervista di Prioreschi su Tutto Sport, insomma, chiaramente sorrideva anche delle differenze mediatiche con Calciopoli. Però c'è un tema: se finché manca il club, o i club, secondo me il reato di frode sportiva è anche difficile da configurare. Anche le denunce che hanno fatto altri ex arbitri, che diciamo erano fondamentalmente fuori da questo presunto sistema di favoritismi, ripeto, non sto dando per buono che esista, però diciamo mettendoci nell'ipotesi di quel che esista, però quella non è frode sportiva, cioè frode sportiva ha una finalità precisa, alterare la regolarità del campionato. Ci manca, cioè in questa inchiesta ci manca il club, e non lo dico perché voglio che ci sia un club, io mi auguro che non ci sia un club,
però diciamo non c'è. Cioè tu dici in sostanza è impossibile che una cosa del genere si possa archiviare come una semplice e unica vega interna all'AIA. Poi sicuramente ci sono dei meccanismi che si sono scatenati all'interno dell'AIA e sono volati magari degli stracci di nascosto, però dici il collegamento con uno o più club è quasi naturale che ci sia. Ed no, è quello che stanno cercando,
non so.
Forse.
Io non so se c'è, però se ipotizzi la frode sportiva, ci deve essere.
Esatto.
Se no, ma io penso che questa inchiesta si smonterà, però non andrà lontano, è una mia convinzione, però magari sbagliata. Per ora non c'è il club. E la frode sportiva è difficile da sostenere senza il club, perché se non altre, cioè ci possono essere, immagino, delle altre ipotesi di reato, io sto parlando dell'aspetto penale, legate a presunti favoritismi, non lo so, secondo me no. Poi a livello sportivo questo è tutto diverso, però anche lì è molto borderline come campo, perché che il designatore volesse preferisse alcuni arbitri ad altri, per certi versi rientra anche nei suoi compiti sostanzialmente. A me quella è una delle varie stranezze, una che mi fa anche riflettere, perché cioè, il designatore non ha bisogno di sotterfugi per preferire uno all'altro, è il suo compito preferire uno all'altro. Di che sotterfugi deve aver bisogno?
No, certo. Sentiamoci quest'altra nota vocale e poi ci salutiamo, dai.
Ciao, sono Bruno da Milano.
Ciao, Bruno.
Volevo solo dire che da quello che ho letto al momento di vero non c'è niente, solo sentito dire sugli arbitri. Io li lascerei in pace, perché questi già fanno fatica a arbitrare, se poi tutti addosso. E poi volevo fare un appunto su Inzaghino.
Sì.
Che lui ha perso 4 scudetti con l'Inter, non sono stati gli arbitri.
Mi sembra saggio anche un po' il nostro amico, che chiaramente fa riferimento alle parole di Inzaghi, che dice che lo trovo assurdo che ci sia questa indagine che possa coinvolgere l'Inter, visto che noi siamo stati quelli più penalizzati. Il nostro amico diceva magari l'ha penalizzata lui l'Inter, che ha perso più punti. Che ne pensi, Ivan? Anche perché poi ricordiamo per l'ennesima volta che non conta se la partita come è finita, ma se dovesse essere riscontrato che l'arbitraggio era stato in qualche modo combinato, schermato, quello che volete, il risultato del campo conta poco, perché poi non è che l'arbitro ti può anche buttare la palla in porta, diciamo.
Sì, sì, no, quello è assolutamente pacifico, e se è seguito quel criterio in calcio, quindi mi aspetto che ove...
No, c'è la Cassazione che ha stabilito questa norma.
Sì,
dopo,
vale, quel criterio vale. Esatto. Per quello che sappiamo giornalisticamente, tu dici, cioè, se si parla di due partite, e forse una terza, che sarebbe eventualmente Inter-Roma, che però per ora non è tema dell'inchiesta, dici, ma certo, strano che tutte le partite indagate sono partite in cui in realtà l'Inter ha perso. Cioè, dici, è vero, dal lato legale, non c'entra nulla. A livello di buon senso dici, boh, vabbè, però proprio il 100% delle partite le ha perse, cavolo, è strano questo meccanismo. Cioè, una cosa che, diciamo, a livello di buon senso uno si chiede, poi non sempre purtroppo il buon senso è stato applicato nelle decisioni. Su Inzaghi ha perso 4 scudetti, io i tifosi dell'Inter li capisco, perché sicuramente nello scorso campionato anche quello con il primo, l'Inter ha avuto la possibilità di vincere degli scudetti. Poi credo anche che, insomma, comunque Inzaghi sia arrivato come è arrivato al posto di Conte, che, come insomma è successo altre volte nella sua carriera, è andato via quando pensava che le cose si mettessero male, e poi in realtà non si erano messe così male. Comunque ha valorizzato dei giocatori. Io il primo anno a Inzaghi non gli riesco a, tra virgolette, imputare, poi a me non è che freghi nulla, però nel senso a considerare uno scudetto perso fino in fondo. È diventato perso perché Inzaghi ha mantenuto l'Inter competitiva. L'anno scorso sì, l'anno scorso per me è un discorso un po' diverso, perché è stato un po' Icaro l'Inter l'anno scorso, fondamentalmente. Cioè, ha sognato di vincere tutto e poi alla fine non ha vinto niente.
Allora, ti avevo mentito, non era l'ultima domanda, ma per l'ultima ti verrei 30 secondi, perché tanti bastano. C'è davvero la possibilità di un Lukaku al Milan l'anno prossimo?
Completerebbe il giro delle 7 chiese della sua carriera. Secondo me più no che sì. Sappiamo che lui si è proposto. Insomma, Lukaku si è promosso spesso, ti ricordi, si propose alla Juventus quando l'Inter stava cercando di riscattare. Secondo me no. Poi Allegri con Lukaku avrebbe lavorato volentieri anche in passato, certo. questo è vero, però è un giocatore che ha avuto dei problemi fisici, che ogni volta poi i tifosi dell'Inter, del Chelsea, del Napoli hanno visto un po' tutti fare sempre questi passi indietro nel corso della sua carriera. Secondo me è difficile, ecco, onestamente.
Vediamo quello che succederà. Intanto grazie a Ivan Cardia. Ciao Ivan, buon lavoro. Ciao, e buon primo maggio domani. Ciao. Grazie a Ivan Cardia, noi ci fermiamo, brevissima pausa, poi Fabrizio Ponciroli, ti aspetto. Allora, non è venerdì, ma è come se lo fosse, perché in questo momento il nome che esce dal bussolotto degli interventi di Rotocalcio è quello di Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabri, ben ritrovato.
Ciao, ben trovati a tutti.
Ce l'avamo salutati con te che stavi nella mia Napoli, pronto a visitarla. Intanto voglio un tuo giudizio.
Beh, meraviglia, sotto tutti i punti di vista, culturale, ambientale, le persone, il cibo, e poi sai che sono andato anche e soprattutto per assistere per la prima volta a Maradona a una partita,
già.
E devo dire che è una bella esperienza, soprattutto il pre, vedere così tante famiglie, così tante, non so se è dovuto
le musiche
alla partita con la... Vai.
Belle, dai, emozionanti.
Sì, è stato bello, perché comunque, ecco, l'unica cosa che mi è dispiaciuta, l'unica, ma è proprio una piccolezza, quel tifo lì meriterebbe uno stadio diverso.
Bravo, uno stadio questo diverso. Sfondi una porta aperta con me, ma credo anche con De Laurentiis, tutto sommato. Però ci devono lavorare assolutamente. Guarda, io non ti ho mandato in un posto che è meraviglioso, che è praticamente l'ex sede dell'Ital Sider, che si vede da Bagnoli sostanzialmente. E da lì tu vedi questo enorme spazio abbandonato, perché c'era l'ex Ital Sider, quindi chiuso, eccetera, eccetera, che facendo una bonifica, costruendo lo stadio lì, sei proprio sopra il mare. Ma sarebbe una cosa meravigliosa, però purtroppo,
direi, cacchio,
sai che ci vogliono investimenti importanti, e quindi chiaramente De Laurentiis ci pensa. Detto questo, poi tornato alla normalità, ti sei visto un po' di partite, non ti sei goduto uno spettacolare Milan-Juventus ovviamente, però in compenso si è aperta questa inchiesta arbitri che ti trova, al netto di tutti gli aggiornamenti, in quale stato d'animo o comunque di interpretazione, che siamo tutti alla fase interpretativa in attesa di giudizio.
Ma l'ennesimo schiaffo al nostro calcio, siamo proprio in un momento nerissimo, sportivamente parlando, a livello di credibilità, a livello di progetti, ogni giorno andiamo sempre peggio, io non lo so, prima o poi in fondo lo toccheremo, no? Perché davvero dalle dichiarazioni di Gravina a questa inchiesta arbitrale che sembra riguardare solo la classe appunto degli arbitri, e il calcio che non decolla, il calcio italiano intendo, queste partite di Champions che ci fanno sentire, non dico arretrati, ma sicuramente in difetto, quindi è proprio un momentaccio. Io non do giudizi sull'inchiesta, certo, ma come certo faccio sempre, nel senso che attendo quello che accadrà. Sicuramente perdono tutti, cioè su questo non ho dubbi, ma è sempre così. Il problema è che continuiamo a perdere, ma perdiamo anche credibilità, che è la cosa secondo me peggiore. E poi mi fa sorridere, perché comunque si continua ad andare avanti con le nostre idee, a pensare a prendere Lewandowski, a pensare a come far bene in Champions il prossimo anno, quando in realtà, cioè, mancano proprio le fondamenta di tutto il progetto. Quindi periodo buio, buio, e tra l'altro adesso arriva il Mondiale. Ho visto, non per fare pubblicità, ma lo spot dell'album Panini, e ti senti anche lì in
svuotato,
grande difetto, perché non c'è l'Italia.
Esatto, non c'è l'Italia. Poi ci si domanda anche il perché, però quando ti rendi conto che i problemi sono a tutti i livelli, a fondo, in questo momento non ci abbiamo il capo dell'AIA, inibizione confermata. Il designatore degli arbitri, autosospeso per l'inchiesta arbitri, il responsabile VAR, che in questo momento ancora mi dicono a colloquio con il PM, autosospeso dal suo ruolo. Non c'è il presidente federale, dimissionario. Che vogliamo? Che ti immagini? Cioè, da dove vogliamo partire? Come ricostruiamo tutto questo?
Ma sì.
Quanto tempo ci vorrà? Soprattutto.
Poi hai la sensazione che è tutto difficile. Cioè, in Italia qualsiasi cosa è difficile, complicata, ci sono le regole, le leggi, ho capito, ma così facendo non cambierà nulla. Cioè, se ci fermiamo sempre a questioni burocratiche, questioni deontologiche, questioni legate all'ambiente, e beh ragazzi, allora cioè, davvero non c'è modo di uscire da questo pasticcio. Perché è un pasticcio, nel senso che ci siamo persi e non abbiamo neanche la forza di dire ok, prendiamo questa direzione. No, perché non si può, prima cerchiamo di commissionarla e poi no, e la legge del governo, che però lo sport deve rimanere indipendente. Ragazzi, qualcuno alla fine deve prendere una decisione e portarla avanti, perché se no saranno sempre solo parole. Cioè, continuiamo, com'era, fiumi di parole quelle dei
sì, gialissi.
È così, però, cioè, il problema è che è davvero così, cioè, tutti i giorni chiunque si sente in dovere di parlare, me compreso, lo sto facendo anch'io, ma nessuno fa niente, solo che io non posso per ovvi motivi, perché non ho il potere di farlo. Però qualcuno secondo me deve avere la forza di dire ok, andiamo per questa direzione, costi quel che costi, andiamo contro gli attuali regolamenti, andiamo contro la tradizione, andiamo contro anche le persone che ci sono alla guida in questo momento del calcio, che ci sono state. Però qualcosa bisogna fare, perché sta diventando siamo una barzelletta, secondo me. Cioè, io non so, ma oggi sono polemico, cioè, anche sentire tutte queste persone dire però insomma Paris Saint-Germain, Bayern 5-4, ma non è calcio, il calcio è, come diceva Brera, se si finisce, ma stiamo scherzando?
C'è ancora grande divisione su questo, ti dico la verità, perché poi a qualcuno è piaciuto, anche a me ti dico la verità, la sfida ieri tra Atletico Madrid e Arsenal, meno gol, più attenzione
ma
difensiva,
no, non è questione, ma lo stesso questione di gol, questione di intensità, questione di qualità, sì. Cioè Paris Saint-Germain, Bayern, poteva finire anche 0-0, ma se la qualità e l'intensità fosse stata la stessa, cioè era comunque una delle più grandi partite della storia. Cioè non è che se perché hanno fatto 9 gol, allora è una partita che non c'entra niente col vero calcio. No, perché la qualità raggiunta in quella partita e l'intensità messa in campo è stata qualcosa di fuori dal comune. Cioè io l'ho detto come battuta, ma ci credo, qualsiasi squadra italiana avrebbe perso 7-0.
Io
ne sono convinto, eh.
Ma io ho fatto una domanda prima a Piccari, la faccio anche a te. Mi fai l'elenco, me ne bastano tre, dei tre difensori che in questo momento tu dici questo è il difensore più forte che c'è in questo momento. Quanti ce ne sono di difensori bravi?
Perché se ma in Italia o nel mondo?
Nel mondo. Perché sugli attaccanti ne possiamo fare una lista infinita. Sui difensori invece?
No, sono d'accordo con te, no? Io prenderei Van Dijk sicuramente.
Marquinhos.
Prenderei probabilmente un paio del Real Madrid, tra cui l'ex Roma Rudiger, però è difficile trovarli. Ma sai perché? Perché il calcio si evolve e, come è successo in altri sport, in questo momento la parte offensiva del gioco è predominante rispetto a quella difensiva. Ma se tu non ti adegui a questo nuovo trend, è la stessa cosa che è successa nell'NBA. Ormai il tiro da tre è fondamentale, che piaccia o no. Quindi tutto è cambiato in funzione del tiro da tre e il calcio è la stessa cosa. Cioè Bayern Monaco e Paris Saint-Germain dimostrano che ormai molte squadre scendono in campo per fare un gol più dell'avversario. No, non è importante quanti ne prendi, sbagliato, giusto, questo non lo so, sicuramente è più spettacolare, perché comunque secondo me è più spettacolare. E certo, per noi che abbiamo una certa età, soprattutto io, è ovvio che dici però qua in difesa potevano fare meglio, però magari con più attenzione. No, è un discorso da anziani.
Però tu eri tifoso del Paris Saint-Germain, no? Per esempio, sei in vantaggio 5-2, vedi la finale, finisce 5-4, che fai? Ti arrabbi o sei contento, tutto sommato?
No, io sono contento, perché comunque il Paris Saint-Germain ci ha provato. Il Bayern ha ricominciato a giocare a livelli eccelsi, e quindi no, io fossi un tifoso sarei comunque contento, perché alla fine ho visto una gran bella partita, ho visto una partita veramente di un altro livello, ma da tutti i punti di vista. E ripeto, pensare che però questo non è calcio è un errore, perché non si può vivere nel passato, soprattutto in sport come il calcio. Cioè è come, guarda, io lo dico sempre, è come quando si parla però ai tempi in cui nell'NBA si picchiavano Rodman, i Detroit Pistons, sì, bello, bellissimo, ma non è più fattibile nel basket moderno. La stessa cosa vale per il calcio. Se tu metti una squadra, diciamo così, italiana, cioè che vuole pensare e giocare all'italiana, cioè cercando di difendere, sei destinato a soccombere. Magari in qualche modo raggiungi certi obiettivi, ma secondo me la Champions non la vincerai mai, ma sono pronto a scommettere, cioè farai bene, arriverai fino a un certo punto, ma devi avere quell'intensità, che non vuol dire fare 5 gol a partita, ma vuol dire avere quell'intensità e quella qualità e pensare offensivamente. Perché se pensi come primo pensiero devo stare attento, chiudermi e non prenderle, per me esci.
Quindi qui tu dici la paura di non cioè, di prendere gol paradossalmente può essere controproducente. Ieri partita,
sono certo ormai, ieri cioè, partita... è proprio il nuovo modo di vivere il calcio a certi livelli. Cioè io non sono sorpreso, perché tutti gli sport evolvono, il tennis, guardate come adesso picchiano da fondo campo, e tutti dicono però che bello quando venivano a rete, ma non è più possibile con continuità, perché il calcio, perché il tennis è cambiato il basket, è cambiata la pallavolo, cioè ragazzi anche il calcio è cambiato. È veramente secondo me anacronistico pensare ah però questo non è calcio, no, questo è il calcio e noi siamo legati al passato dove vincevamo magari con, che ne so, Mourinho che difendeva contro il Barcellona con il Pullman, si andava bene a quel tempo, ma adesso non è più fattibile.
Adesso no, perché poi parlavamo anche di questo, il calcio che cambia, la palla che può viaggia più veloce, e ricordavo, perché poi le statistiche raccontano che in Europa viaggia al doppio della velocità rispetto in Italia il pallone, e questa è questione di qualità, però ricordavo che anni fa, quindi come vedi non è soltanto il progresso dei tempi, un certo Leroy Michel Platini, che tu conosci molto bene, diceva, quando gli chiedevano però sembra che non sei mai sudato quando finisce la partita, lui diceva perché devo correre il pallone, mica devo correre io, aveva ragione, però devi avere la tecnica per poterlo fare.
Il problema è che noi abbiamo troppi anni, quindi è ovvio che facciamo raffronti col passato e pensiamo davvero che prima era meglio, perché tutto quello che è vintage piace di più, ma in realtà ragazzi io ho seguito Paris Saint Germain Bayern per lavoro e mi sono divertito, perché comunque la qualità è stata impressionante, ho visto giocate davvero di livello eccelso, cioè uno come Olise, tu non puoi metterlo in una squadra in cui il primo pensiero è non prenderle, cioè non puoi, perché distruggeresti un talento destinato, secondo me, non dico a vincere il pallone d'oro, ma ci andiamo vicini. Quindi è ovvio che ormai anche le squadre sono costruite su giocatori offensivi. Prima c'è stato un periodo in cui avere Nesta, avere Cannavaro, avere Chiellini voleva dire stare molto bene in campo, perché eri tranquillo. No, adesso meno. Oltre per questioni di regolamento, perché adesso uno come Chiellini avrebbe più difficoltà a difendere, o uno come Nesta, perché cacchio, ce ne sono tanti che puntano l'uomo, prima ce n'era meno. E dall'altro canto adesso sono gli esterni, gli attaccanti, quelli che fanno la differenza. Prima lo facevano per i gol, adesso lo fanno per le giocate. No, io mi sono divertito, guarda, non posso accettare, anche se lo capisco, il fatto di dire ma questo non è calcio. Non è vero, questo è il calcio di oggi, può piacere o non piacere, ma il calcio adesso è così.
Parlavi di Olise, no? Di Olise.
Olise, sai perché? Perché per colpa di quello della Juve. Te lo ricordi quello che giocava nella Juve, ex Regina?
Sì.
Continuo a dire Olise, ma non è Olise.
Olise. No, eppure io ho questo déjà vu. Però mettiamo che, giusto per capire se conta più la qualità o il contesto, scambiamo con Miners e Olise. Olise renderebbe nello stesso modo e con Miners renderebbe di più?
Allora, con Spalletti non lo so solo che Olise in Italia, se lo lasci libero, ti ammazza. Cioè, penso sportivamente parlando, non credo che ci sia quasi nessuno che lo può fermare. Però anche lui, secondo me, ha bisogno di giocatori al fianco che parlano la stessa lingua. Cioè, ragazzi, guardate il Bayern Monaco, è tutta gente che di prima, in verticale, ad una velocità fuori dal comune. Cioè, questi sono tutti di altissimo livello e quindi probabilmente se sei l'unico poi in una squadra, uno dei pochi che può giocare a quel livello, vai in difficoltà. Il problema nostro, tu lo sai Vincenzo, sì, è che le nostre squadre italiane di campioni ne ha sempre meno, quindi tu puoi fare tutti i discorsi che vuoi, ma se non hai giocatori così, poi è difficile impostare un gioco che piaccia, offensivo, perché non ce li abbiamo. C'è uno come Kane che sembra andare a due all'ora, ma noi non ce l'abbiamo, non ce l'abbiamo. Questo fa gol sempre, sì, ma non fa solo gol, torna indietro, mette sempre la palla in maniera corretta, trova sempre il compagno, e noi uno così non ce l'abbiamo. Cioè, pensate a Vlahovic, ragazzi, cioè, c'è una differenza abissale, ma veramente abissale, giorno e notte,
assolutamente abissale. Fabio invece poi capire, invece l'arrivo eventualmente, mi sembra di capire, di Lewandowski, secondo te non cambierebbe molto le cose, per esempio in Italia?
No, No, non cambia, perché il suo prime c'è già stato, quello di Lewandowski. Può essere un aiuto importantissimo, cioè nel senso, se mi dicono ok, Lewandowski più X, ovviamente attaccante importante, certo, allora mi va bene, ma mi va bene al Milan come alla Juve, come in un'altra squadra. Ma se è Lewandowski punto, quindi lui il referente principale dell'attacco, non cambia nulla, per una questione di età, per una questione anche di adattabilità al calcio italiano, perché poi quello che io ho sottolineato più volte è che al Bayern Monaco, prendo sempre il Bayern Monaco perché è la squadra che mi piace di più, magari hai 30 occasioni da gol a partita, in Italia magari ne hai 3.
Questo è anche bello, cioè questo,
chiaramente, e questo cambia, questo cambia tantissimo, perché Olise ha sbagliato secondo me almeno 2 gol prima di segnare, e magari in Italia un'occasione in 2 partite avrebbe avuto. Quindi è ovvio che se hai tante occasioni è più facile poi segnare, cioè noi col nostro calcio di occasioni ce ne sono poche.
Già. Senti, invece in chiusura ti riporto sul tema di apertura e ti chiedo: qual è l'aspetto di questa inchiesta arbitri che ti lascia più perplesso?
Ma innanzitutto la modalità con cui è uscito tutto, nel senso che come sempre rimango un po' allibito su queste inchieste, perché io mi aspetto sempre che quando inizia un'inchiesta ci dovrebbero essere dei punti chiari, e invece no, invece ci sono tanti punti oscuri, non lo so.
Quindi tu dici è uscita prima di quando dovevo uscire.
Sembra una grande bolla. Sono sincero, ci sono dei momenti che mi sembra una grande bolla, altri in cui invece dico boh, cioè mi faccio tante
accusa
domande.
Accusa di frode sportiva è pesante, non era manca Calciopoli frode sportiva.
Ma infatti per quello che dico, ci sono dei momenti che mi sembra una bolla, perché dico ok, va bene, gli arbitri tra di loro che senso ha? Dall'altra dico però se hanno usato la parola frode sportiva e l'hanno usata dei professionisti, cioè magari c'è sotto qualcosa di importante.
Ma poi parlare di utilizzare termini come schermare o combinare vicino a, chiamando anche in causa l'Inter, graditi, sgraditi, arbitri, eccetera, è chiaro che questi frammenti messi insieme ti dicono in attesa di capire che succede, però un pochettino ti lascia perplesso.
Ah beh, che mi lascia perplesso non ho dubbi, cioè assolutamente sì, però non so davvero dove ci porterà. Come dicevo poc'anzi, sicuramente abbiamo già perso tutti, ma su questo non c'è dubbio, Cioè non pensiamo che, ah beh, che bello, adesso sarà tutto più chiaro, non lo so. Per me è l'ennesimo schiaffo ad un sistema che sembra lì per crollare, non crolla mai, ma soprattutto non mi sembra che ci siano segnali di un cambiamento importante, che è l'unica cosa che io auspico, cioè vedere qualcosa di nuovo. Però passano le settimane, passano i mesi e non succede ancora nulla, quindi non lo so.
Tuo papà è preoccupato da tifoso dell'Inter?
No.
Tranquillo.
Loro pensano alla festa della Coppa Italia.
Esatto. Poi per il resto si vedrà. Caro Fabri, grazie come sempre, un grande abbraccio. Fabrizio Ponciroli.
Ciao.
Ciao Fabrizio. Allora, ultima pausa per noi, al rientro Camillo De Michelis e poi Alain Valnegri. Vi aspetto. Allora, nel frattempo arrivano le parole di Ezio Simonelli, presidente di Lega Calcio Serie A, che ha parlato a margine della presentazione del progetto Road to Zero in vista della finale di Coppa Italia. Oggi stiamo dando l'esempio del fatto che lo sport possa fare molto in tutti i sensi. Abbiamo trattato di come rendere l'accesso allo stadio ecologicamente sostenibile, si potrà arrivare allo stadio con inquinamento zero. In questo abbiamo messo anche altre cose. Io mi auguro che quello che stiamo facendo siano cose che le società facciano anche a livello di club. Penso anche alle iniziative nei confronti di persone disabili. Poi c'è una data cruciale, quella del derby capitolino tra Roma e Lazio, in concomitanza con gli internazionali di tennis di domenica 17 maggio. Cercheremo di organizzarli in modo che non ci siano sovrapposizioni con la finale, dice Simonelli. Allo stesso tempo sappiamo che è soggetto a restrizioni imposte dalle autorità di pubblica sicurezza. Non lo faremo la sera perché è vietato, né il pomeriggio, resta solo le 12:30 e credo che sarà l'orario che poi sceglieremo. Escluso dunque che si giochi di lunedì, questo è poco ma sicuro. Poi a proposito dell'inchiesta legata a Rocchi, Simonelli ha detto beh, sono cose diverse. Zappi intanto decade ed è stata confermata la sentenza, eventualmente ci penserà poi la Federcalcio al commissariamento dell'AIA. Quanto al resto, come ho già detto, finché non avremo qualcuno che ci spiegherà cosa è successo e perché, siamo alla finestra come voi. Oggi non conosciamo le carte in mano ai PM, non abbiamo notizie da commentare, rimaniamo garantisti al fianco della CAN. Se poi ci fossero cose che daranno evidenza di irregolarità, chi le avrà commesse pagherà, ma per ora non abbiamo prove. Questo per quanto riguarda le parole appunto di Ezio Simonelli, presidente della Lega di Serie A. Ma andiamo adesso a parlare anche di calcio, ancora di Juventus, con Camillo De Michelis. Ciao Camillo, Radio Bianconera, ben ritrovato.
Ciao Vincenzo, buongiorno a tutti.
Allora, intanto ieri Coppa Italia mancata per la Juventus, festeggia l'Atalanta, parliamo dell'Under 20 naturalmente, e rigore, cioè gol subito nel finale quando sembrava fatta per i bianconeri, poi però ai calci di rigore trionfa l'Atalanta, tanti gli errori per i bianconeri.
Ma guarda Vincenzo, è vero che è crudele, molto crudele come partita, perché comunque la Juventus è arrivata al 94esimo sbagliando 200 occasioni da gol, però c'è un dato che forse è quasi più importante poi del trofeo finale, e non te lo dico perché io seguo la Juventus, perché in questo caso non ha vinto e allora devo giustificare, no, ci mancherebbe altro, però c'è una grande differenza e che credo che questo sia la vera vittoria della Juventus, ovvero che l'Atalanta ha giocato con 4-2006 in campo, la Juventus non ha neanche utilizzato un 2006 e ha utilizzato soltanto 2007 e 2008. Questo cosa vuol dire? Vuol dire sostanzialmente che la Juventus ha deciso di far giocare i sotto età, che è una cosa che sta tornando a fare, anche perché ci saranno poi delle rivoluzioni a livello di settore giovanile. Andrà via Sbravati, è stato comunicato al dirigente da parte della Juventus che andrà via, anche perché con Giuntoli è stata fatta una cosa molto rara, ovvero fare un quadriennale a un dirigente di un settore giovanile, che è una cosa che non capita mai, e lui aveva sostanzialmente un po' rivoluzionato il metodo di lavoro che aveva portato a grandi benefici, soprattutto poi con una next gen fortissima, che era il metodo Cherubini, ovvero far giocare sotto età in qualsiasi categoria. La Juventus nell'ultima stagione non l'ha fatto, e adesso con molto probabilmente la promozione di Massimiliano Scaglia è tornata a lavorare con i sottoetà. Infatti ieri la Juventus schiera tantissimi 2007, 2008 e addirittura poi è entrato anche Limogale, che è un 2009, e ha tirato pure il rigore. Quindi in questo caso credo che la Juventus stia costruendo bene. Poi ovvio, per i ragazzi è crudele e la sconfitta fa male, ma comunque posso dire che il settore giovanile della Juventus sta tornando a essere gestito in una maniera molto più positiva anche per il calcio italiano.
E arriviamo alla prima squadra, perché nel frattempo c'è la sfida contro il Verona per dimenticare lo scialbo 0-0 contro il Milan e cercare di approfittare dello scontro diretto tra Como e Napoli, più per allontanarsi dal Como evidentemente che per raggiungere un terzo, un secondo posto che cambierebbe poco, perché quello che conta per la Juventus è piazzarsi intanto in Champions League e poi pianificare il futuro. Fondamentale questa partita, anche quella con Lecce, perché poi diminuiscono le partite, aumenta la possibilità che i bianconeri possano centrare una Champions. Al momento ti chiedo qual è lo stato d'animo in casa bianconera, lo stato di salute e verso quali eventuali convocazioni o comunque mancate convocazioni ci saranno nella partita contro il Verona. Ti chiedo in particolare se Vlahovic avrà la possibilità di scendere in campo dal primo minuto.
No, Vlahovic dal primo minuto no, perché comunque lui è riuscito ad essere convocato e a giocare per la partita contro il Milan, ma ti assicuro che la decisione è stata presa proprio in mattinata su Vlahovic, la mattina di domenica, perché comunque c'erano ancora dei dubbi per quanto riguarda l'attaccante, e non credo poi alla fine abbia più di 30 minuti nelle gambe, perciò Vlahovic partirà dalla panchina e potrebbe essere poi un'opzione a gara in corso, però ricordiamoci che comunque Vlahovic bisogna un po' gestirlo, perché lui non si è rifatto male in una situazione di campo e di stress, ma si è rifatto male in un riscaldamento molto leggero durante la partita contro il Genoa, quindi questo comunque tiene un pochettino in allarme tutto lo staff e Spalletti, quindi in questo caso su Vlahovic ci andranno con le pinze. Per quanto riguarda l'umore, dopo la partita col Milan c'era delusione, adesso ieri si hanno ripreso ad allenarsi ed è arrivata una buona notizia, perché poi alla fine Yıldız ieri ha fatto parzialmente in gruppo è andato prima al J Medical a fare un leggerissimo controllo e una pianificazione, no, della settimana, e poi ha svolto parte dell'allenamento in gruppo. Questa è una buona notizia, perché lui sostanzialmente per nelle ultime 3 settimane ha fatto un allenamento più o meno con la squadra, quindi in questo caso aver già fatto qualcosina è già un bel segnale. Bisognerà valutare oggi Thuram, perché la squadra è in campo in questo momento, a breve poi magari ci arriveranno anche le novità da parte della Juventus. Thuram anche lui convive con questa problematica al ginocchio, e nella partita contro il Milan dopo 60 minuti ha iniziato a zoppicare in maniera molto evidente, infatti poi è stato cambiato per ed è entrato con Meiners, quindi in questo caso anche Thuram dovrà convivere in questo fine stagione con dei dolori, e lo staff medico cercherà di non sollecitarli troppo durante la settimana per averli il più possibile in campo. Però onestamente credo che da qui a fine campionato Yıldız e Thuram dovranno sempre dividersi la partita, non tra di loro ma con alternative.
Futuro invece, chiaramente al di là di quello che ha detto Como lì, è chiaro che una Juventus in Champions potrà muoversi in maniera più concreta, no? Su determinati obiettivi. Al momento, visto che si parla tanto di appunto di quelli di Bernardo Silva, ti chiedo se ci sono stati fatti dei passi in avanti. Oggi la Gazzetta raccontava addirittura di una telefonata di Spalletti.
Sì, ci sono dei passi in avanti, nel senso, in senso la Juventus è concentrata al 100% su Bernardo Silva. Invece io non ho conferme su un incontro tra la gente di Lewandowski e la Juventus, quindi ti posso dire che su Bernardo Silva la Juventus sta facendo il massimo nelle sue possibilità per riuscire a provare a prenderlo. Poi, come abbiamo sempre detto anche qua e soprattutto su Radio Bianconera, è una trattativa difficilissima, perché quando vai ad approcciare un giocatore come Bernardo Silva devi essere consapevole che mezza Europa ha voglia, no, di prenderlo, soprattutto in delle condizioni favorevoli, perché va a parametro zero. Quindi in questo caso non sarà una trattativa semplice, però la Juventus sta continuando a trattare con il suo agente, sta continuando a parlare con il giocatore, sta continuando a proporre un progetto importante sia dal punto di vista economico ma dal punto di vista della vita, perché è una cosa che sarà parte della decisione di Bernardo Silva, oltre che la volontà di rimanere ad alti livelli e di vincere e di giocare anche la Champions League. C'è anche la voglia, no, di fare un'esperienza di vita importante, quindi anche a 360 gradi, la città, il territorio, e la Juventus dovrà essere brava, no, a proporre tutto questo al giocatore, perché sai, vince quando ti muovi dopo i 30 anni, alla fine la famiglia è fondamentale, perché vai a firmare sostanzialmente gli ultimi contratti, quindi in questo caso la Juventus dovrà essere brava e credo che farà di tutto per provare a prenderlo. Però dobbiamo convivere con uno spauracchio che si chiama Barcellona.
Si parla intanto adesso, chiaramente sono tutte diciamo voci, di un principio addirittura di accordo di preaccordo con Bernardo Silva. Ti chiedo giusto se le cifre ti tornerebbero, perché si parlerebbe di un triennale da 6 milioni e 7 a stagione più bonus.
Sì, la cifra è quella, perché bisogna rimanere nel range dato da John Elkann, intorno ai 7 milioni di euro e qualche bonus, magari si alza qualcosina con i bonus, però il range è quello, e la volontà, no, di costruire intorno a Bernardo Silva. La Juve sta provando a far capire a Bernardo Silva la sua importanza per il progetto Juve, perché a differenza di altre squadre, Barcellona in primis, lì è uno dei tanti, qua sarebbe la stella insieme a Yıldız, e quindi in questo caso l'idea della Juventus è quello di farlo sentire importante, di costruire intorno a lui una realtà vincente, e credo che questa possa essere una bella carta sicuramente per un giocatore comunque abituato a essere una stella tra tante. Sentirsi il più importante o tra i più importanti potrebbe essere, no, una cosa gratificante, quindi la Juventus andrà su quell'ottica lì, e il contratto è un contratto di alto livello, per l'Italia e per la Juve di alto livello.
Grazie a Camillo De Michelis, ciao Cami, un grande abbraccio e buon lavoro.
Ciao Vincenzo, grazie a te, buon lavoro.
Alain all'ascolto, Alain buongiorno e ben ritrovato.
Ciao Vincenzo, buongiorno.
Ricomincio proprio da qui, Alain. Se davvero ci fosse questo preaccordo già raggiunto a Londra, come dice qualcuno, di Bernardo Silva con la Juventus, Ti trovi poi con la ricostruzione di Camillo che al di là di tutto magari il giocatore tra la scelta di Barcellona e Juventus possa aver essere stato stuzzicato da quella della Juventus, perché lì diventerebbe la stella, nel Barcellona diventerebbe uno dei tanti. Tu sapevi e sai ancora oggi, credo, che a Barcellona danno quasi per scontata la presenza di Bernardo Silva, o sai di un possibile sorpasso della Juventus?
Guarda, faccio il papagallo gente di qua che dice che con Bernardo comunque è quasi fatta. E poi, per tutto il rispetto, ma che interesse a Bernardo Silva andare in Italia adesso?
Vista la situazione.
Cioè, se comunque ha, a meno che sia appassionato, un grande amante della cultura italiana, che sia cresciuto col sogno del calcio italiano, io l'ho visto crescere, l'ho visto debuttare in Francia, quando arrivava dalla seconda squadra del Benfica, non ha mai parlato d'Italia, lui sognava di andare in Francia, perché aveva studiato francese, sognava la Francia, poi è andato al City, e il Barça l'ha sempre sognato, è il calcio che preferisce, poi possono succedere qualsiasi cosa, ma sinceramente, se economicamente qua riceve la stessa offerta, qua viene a giocarsi la Champions, lui ha solo una Champions. Mi manca evidentemente il mondiale, perché il giocatore di questo calibro punta tutto. Qua viene a giocarsi la Champions, una squadra che comunque è già costruita per poter essere competitiva in Champions. Poi, se ha voglia di Italia, se ha voglia di Torino, se si sente comunque un leader, va bene tutto. Ma in questo momento, e ti riferisco perché il pappagallo di cosa mi dicono qua, non i miei amici, ma gente che lavora con il Barça. Loro sono sicuri, ma già da mesi che hanno già l'accordo.
Se fosse invece...
Ma speriamo che arrivi in Italia, io spero che arrivi in Italia.
E se fosse questa infatti la scelta di Bernardo Silva, come cambierebbe tatticamente la Juventus con Spalletti?
La coppia... penso che lui comunque nell'idea di calcio di Spalletti, quel calcio liquido, quel calcio fatto di... campi di continua posizione eccetera, lui comunque all'inizio partita giocherebbe come se sarebbe la coppia di Locatelli,
chiaramente con la
oppure
qualità
lo puoi fare anche giocare più alto e comunque lui ti dà anche molta consistenza, perché uno che comunque Bernardo Silva è uno dei giocatori più intelligenti del pianeta calcio, al di là della tecnica, al di là anche fantasia, ma guarda le posizioni nelle quali ha giocato, analizza i modelli di gioco nei quali ha giocato, tra Portogallo, che era un calcio molto difensivo, il City è un calcio molto associativo, il Monaco di Jardim, dove vinse un campionato al PSG, arrivò in semifinale di Coppa Campioni, e sono tutti dei modelli molto differenti. Lui si è sempre adattato e ha sempre fatto vedere che individualmente è sempre stato uno dei migliori in campo, capendo bene il bisogno del collettivo. È un giocatore chiave per il progetto di Spalletti. Andare a prendere Bernardo Silva e che ti costi, facciamo 7 milioni all'anno, 7 milioni su 3 anni, 21 milioni, andare a prendere un calciatore così, non paghi il cartellino, con 21 milioni in 3 anni, sarebbe una, sinceramente, una grandissima mossa. E sono anni che non arriva un calciatore con queste caratteristiche, con questa qualità.
Diverso anche da De Bruyne. Diverso anche da De Bruyne. Diverso anche da De Bruyne, eventualmente.
È più uomo squadra rispetto a De Bruyne. E poi è più polivalente, è più utile. Più puoi fare l'esterno, o fare il centrocampista, il terzo di un centrocampo a tre, un giocatore più offensivo, può giocare a due pure. Sostituto Fernandinho al City, comunque, non stiamo parlando di... dunque ha fatto più ruoli, sa fare il playmaker, sa fare quello che va e che viene, cioè ha una polivalenza, ma questo è grazie alla sua intelligenza, perché fisicamente è un giocatore che comunque nel calcio moderno, tra parentesi, dovrebbe soffrire. E poi un altro argomento a favore del Barcellona, ha proprio l'ADN Barça, dunque se il Barça se lo fa scappare, merito alla Juve. Però è chiaro che chi se lo porta a casa comunque è un giocatore dominante.
Fa un grande affare. Torniamo sulla gara di ieri, ci aspettavamo una partita diversa rispetto a quella tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco e di fatto è stato così, la decidono due calci di rigore, uno è stato tolto giustamente che era stato assegnato inizialmente all'Arsenal con l'Atletico Madrid che a un certo punto ha provato a mettere alle corde appunto la squadra di Arteta con la traversa, se non ricordo male, di Griezmann, che poi subito dopo sulla stessa azione ha sfiorato un gol all'incrocio dei pali, batti ribatti, ma la difesa di Arteta tiene bene, quindi in che cosa è stata diversa questa partita rispetto a quella che abbiamo analizzato ieri?
C'è squadre che comunque giocano in calcio molto diverso, il calcio è molto più creativo, un calcio molto più fisico, più tattico, più denso. Ha avuto comunque 25 minuti nel secondo tempo dove si è giocato un calcio a ritmo altissimo, con un grande Atletico, avrebbe meritato qualcosa in più l'Atletico. E comunque l'Arsenal non gestisce il risultato. Durante 6 mesi, 7, fino a fine febbraio, l'Arsenal gestiva l'1-0. Quante partite ha vinto 1-0 l'Arsenal? Ed era proprio uno degli argomenti per dire, per far capire la crescita che l'Arsenal aveva avuto o ha avuto con Arteta. Una squadra molto accademica, ovviamente una delle più accademiche in Europa, è riuscita a comunque essere molto più concreta. E su questo adesso lo sta perdendo. Quante volte è stata rimontata l'Arsenal negli ultimi 2 mesi? Sta perdendo. Ha perso la Carabobo. Ha perso la FA Cup perché è uscita contro una squadra di Serie B, contro il Southampton. Sta perdendo lo scudetto, perché se il City vince 2 partite e vincerà lo scudetto, ha perso lo scontro diretto contro il City. Inizia ad essere tanto. Adesso se vince la Champions, comunque... vince la Champions, comunque hai un'immunità per 40 anni, però devi vincere. E l'Arsenal visto ieri mi lascia tanti dubbi.
In particolare? Sull'intensità?
Sulla gestione del risultato, sulla della capacità di mantenere comunque un certo calcio che abbiamo visto nel primo tempo, dove comunque abbiamo visto una squadra capace di controllare la partita, i ritmi, portarsi anche in avanti. Cioè, se tu guardi poi al 60esimo Arteta fa 3 cambi, hai visto chi entra, ti cambia tutto l'attacco, hai visto chi entra,
certo.
Cioè, ha una rosa, deve alzare un trofeo, deve alzare un trofeo, e l'unico che gli rimane è la Champions, dove ha comunque il destino nelle sue mani, perché in campionato se vince tutto il City lo perde lo scudetto, e sarebbe clamoroso, per il vantaggio che ha avuto sarebbe clamoroso.
Sì, sarebbe stato veramente un crollo clamoroso di cui poi parleremo a lungo. Allora, noi ci ritroviamo lunedì a questo punto, quindi ti saluto, ti ringrazio e ti auguro un buon primo maggio per domani. Ciao Len.
Buon primo maggio, ciao Enzo, grazie, ciao.
E buon primo maggio a tutti quanti voi, ma restate collegati con noi naturalmente perché c'è Marco Piccari, Maracanà, Lucio Marinucci, Stefano Impallomeni che subentrerà, Andrea Maiocchi in regia, quindi la squadra Maracanà pronta. Domani invece appunto ci saranno i contenuti che vi ha raccontato Marco Piccari, che vi ricorderà all'interno di Maracanà. Noi invece ci ritroviamo in sede di commento diretto con le trasmissioni come sempre a partire da lunedì. Io saluto e ringrazio Giorgio Sorani.
Mangia il pollo con le mani.
E vi do appuntamento a lunedì. Ciao a tutti.